le donne, i cavalier, l'armi, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto.
La compagnia di prosa della Radio della Svizzera Italiana presenta
Orlando dei Pupi
di Grizco Mascioni. Divertimento e variazioni su temi di Ludovico Ariosto. Con Oreste Lionello nella parte del narratore. Regia di Chetti Fusco e Mino Müller. Canto 37, ovvero
Nel regno che non vuole più le donne. Ancora presi dalla commozione che desta la nuovissima nozione del sapersi di colpo due gemelli, guarda Ruggero agli occhi e dai capelli di Marfisa e la scopre di famiglia. Guarda Ruggero lei con meraviglia, notando bene che le rassomiglia. Bradamante a sua volta è deliziata che Marfisa le sia quasi cognata, di una sorella non è più gelosa e di Ruggero sa che sarà sposa. Ma in quel momento calmo e delicato le raggiunge un lamento soffocato.
Misere noi, tanto male ridotte, tremiamo di freddo e abbiamo l'ossa rotte.
Corrono i tre nel mezzo del boschetto e lì tre donne che hanno nudo il petto scoprono in pianto in mezzo a una radura, affrante da un'orribile paura. Bradamante le femmine conosce, seppur le ha conosciute meno mosce. È la più bella d'Islanda la regina, la corteggiata Ullania, razza fina. Le due che son con lei sono donzelle della regina le madamigelle. Vedendole ridotte in quello stato, Bradamante ha già l'animo turbato.
Ma cosa mai, Ullania, vi è accaduto? Quale guaio dal cielo vi è piovuto?
Amica mia, non so proprio capire. Avevo solo voglia di dormire. Faceva sera e in cerca di un ostello siamo entrate tranquille in un castello. Ma tutta quanta l'ospitalità che li trovammo fu brutalità. Senza un solo motivo, dei soldati ci hanno accolte arrabbiati ed accigliati e afferrato un durissimo bastone di botte ci hanno dato ampia razione. Strapazzate qua e là, mezzo svestite, le ricche vesti, tutte discucite, ci hanno pestate con molta scortesia, quindi di colpo rispedite via.
Oh, che disgusto, che racconto strano. Ma per fortuna siamo un trio cristiano. Io con Ruggero e con Marfisa Eletta vi faremo, regina, gran vendetta. Voi ci dovete solo accompagnare. Dov'è il castello tanto inospitale?
Coperte al meglio le bianche nudità delle nordiche dame là per là, si avviarono i sei nella foresta e Bradamante stava loro in testa. All'imbrunire sosta a un casolare, un poco stanchi pensano di fare. Ricevuti con garbo, la regina riabbigliare si può di seta fina. Ma Ruggero ha notato una stranezza, nonostante la bella gentilezza. Nell'abituro è un gran frusciar di gonne, affollato com'è di sole donne. Non un maschio si vede sotto il tetto. Perciò Ruggero si mette in sospetto.
Mie padrone di casa, permettete, com'è che solo donne tutte siete?
Oh, cavaliere, è una gran disgrazia che da un bel po' di tempo la ci strazia. Siamo esiliate qui nella campagna con le nostre bambine. Ma che lagna!
La colpa è tutta del nostro padrone, che non ha un filo di sopportazione. Chi donna dice e pensa, dice danno. E ci ha cacciate perché lei è un tiranno.
Nel suo castello solo maschi vuole. E vi tien dentro, in misere parole, la vita nostra, mariti e bambini, costretti ad ubbidirgli da meschini.
La nostra vita vedovile è questa, lontano dal castello e ben molesta.
Ma come vi spiegate il caso strano? È un agire del tutto disumano rinunciare alla grazia delle dame. Stare sempre fra maschi è vita infame.
Non conoscete proprio Marganorre, il signore che tutto ci può imporre. Due figli aveva, entrambi una bellezza, tanto carini e in piena giovinezza. I loro nomi Cilandro e Tanacro, tutto fini di sangue e non lavacro.
Ma sentite, signore, dall'inizio. Cilandro di una dama ebbe lo sfizio.
Era costei la moglie di un signore
che veniva di Grecia, ambasciatore di quell'impero ricco e decadente. Di Marganorre, tutto sorridente in quell'epoca ancora, erano in casa.
Ma la dama, saputa l'intenzione di Cilandro, sfuggì alla tentazione e se ne andò con il marito accanto, non senza aver piagnucolato alquanto.
Il focoso Cilandro la seguì, ma dell'amore suo presto morì, poiché l'ambasciatore lo scannò, senza lasciargli dir neppure oibò.
Divenne allora a Marganorre sacro il superstite figlio, il buon Tanacro.
Ma poco tempo dopo, al suo castello bussò un barone, Olindro Bruttarello, con la sua sposa splendida, Drusilla. E dalla dama sprizza una favilla che accende il cuore di Tanacro Bello.
È Drusilla però una casta moglie che nutre solo maritali voglie.
Ma il desiderio di Tanacro è grande, al punto che di Olindro il sangue spande. Ha teso un'imboscata al buon barone. L'ha ammazzato con chiara ostinazione.
Ma Drusilla lo piange disperata. Alla corte assillante di Tanacro preferisce da sé andare al massacro e si getta dall'alto di un burrone con sulle labbra il nome del barone.
Però, sia pure malferma e acciaccata, si salva e si rivede tampinata dal testardo Tanacro innamorato.
Perché la sua virtù rimanga intatta, il marito defunto abbia vendetta, allora studia un piano criminale che ha inventato con odio razionale. D'andare a nozze con Tanacro accetta, ma un patto rigoroso prima detta.
Dice al promesso che se si risposa una vedova fresca, al suo paese lo sposo deve bere dalla coppa di vino che lei porta sull'altare.
Tanacro non ci sta troppo a pensare. La condizione accetta, anche se sciocca, e di quel vino trangugia una brocca.
Ne beve anche Drusilla e dopo poco le viscere dei due già vanno a fuoco.
La bevanda la donna ha avvelenata per essere per sempre liberata e per punire il malvagio assassino che del morto marito ora ha il destino. Muore Drusilla, con Tanacro muore, re Marganorre è gelido d'orrore.
Ma qui si rompe delle donne tristi la voce che racconta la nefasta vicenda del misogino castello, perché il seguito è un orrido macello. Visti i suoi figli belli e promettenti, entrambi morti, Marganorre i denti configge nelle carni di Drusilla, torvo ne beve il sangue, stilla a stilla, gridando che l'ignobile creatura sia pure morta, è causa di sventura, che anzi le donne tutte sono odiose, fonte di male, bestie tenebrose, Marganorre di qua, di là, si getta per farsi una terribile vendetta. Ogni donna che vede addenta e sbrana, quindi snudata una tagliente lama, ogni femmina falcia di gran lena, fu una tragedia e in un solo momento 30 ne uccise e ne ferì ben 100. Da allora ha promulgato la sua legge che il triste regno che governa regge. Siano le donne tutte lussuriose, sempre intriganti e assai pericolose, espulse eternamente dal castello. e se al castello alcuna si presenta, che sulla schiena di un bastone senta la carezza spietata che le spetta. Quindi, spogliata e condotta nel bosco, mostri a chi incontra il suo animo losco. Il racconto ha lasciato sconcertato Ruggero, che ascoltava concentrato.
Ora capisco, Ullania, che è accaduto. Ma a queste donne noi daremo aiuto. Bradamante c'è qui. C'è qui Marfisa. Di Marganor la sorte è decisa. Chi delle donne il fascino disprezza deve pagare per la sua stoltezza.
Vanno all'assalto del castello i nostri, abili in guerra tutti, come mostri. Re Marganor paga con la vita la sua idea di giustizia pervertita, e muoiono con lui 1000 soldati dalle lance dei nostri trapassati. Quindi le donne, Ullania e Bradamante, con Marfisa e le ancelle, al verdeggiante territorio che sta fuori le mura del campo saraceno, vanno in dura marcia forzata. Ma senza paura, Ruggero entra nel campo. Re Agramante delle sue colpe vuole sia punito. Come andrà, lo sapremo in altro sito, poiché il canto per oggi è già finito.
Avete ascoltato Nel regno che non vuole più le donne, canto 37esimo di Orlando dei pupi di Grizzco Mascioni. Divertimento e variazioni su temi di Ludovico Ariosto, con Oreste Lionello nella parte del narratore. Regia di Chetti Fusco e Mino Müller. Personaggi e interpreti in ordine di entrata: Bradamante Mariangela Velti, Ullania Lauretta Steiner, Ruggero Fabio Mazzari. Tre donne: Pinuccia Galimberti, Anna Maria Mion, Stefania Piumatti. Musiche originali di Diego Fasolis, eseguite dall'autore e da Mauro Ghisletta, Luca Pianca e Omar Zoboli. Sonorizzazione Claudio Laiso. Realizzazione tecnica in stereofonia Edo Pezzoli e per le musiche Mario Robiani. Montaggio Sonia Spizzi.